Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Il Salmo oggi ci parla di ciò che è buono e che Dio ci vuole insegnare attraverso l'insegnamento della sua legge, della sua parola. E nella colletta che fra poco reciteremo, diremo che vogliamo riconoscere l'unico bene necessario, Dio. Ringraziamo il Signore dunque che ci dà i mezzi, l'Eucarestia e la parola, per poter davvero cercare il vero bene che è Dio e tutto ciò che Egli fa per noi. Chiediamo perdono perché sentiamo in noi tutta la resistenza che opponiamo al suo insegnamento, al Maestro interiore che ci insegna ogni giorno.
Hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua promessa. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Gli orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, ma io con tutto il cuore custodisco i tuoi precetti. Insensibile come il grasso è il loro cuore, nella tua legge io trovo la mia delizia. Bene per me se sono stato umiliato, perché imparo i tuoi decreti. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
Ecco, è bello ripercorrere il Salmo, le strofe che abbiamo meditato, perché si nota anche, così dando uno sguardo di insieme, un po' necessariamente sintetico, comunque si nota non solo la bellezza del Salmo, ma la ricchezza di questo Salmo, che è sulla legge di Dio e sull'osservanza della legge, ma mentre parla appunto di questi due argomenti dice tantissime cose e salta fuori anche il desiderio, il cuore, la difficoltà del salmista nel mettere in pratica la legge. È veramente molto ricco, ecco, così sembra a me. E cominciando allora dal versetto 25, Dalet, dove troviamo la parola principale, ovviamente, Derech, che comincia col Dalet, la via, la sottolineatura della via di questo orante che manifesta le vie al Signore, che chiede e che chiede al Signore di tenere lontana la via della menzogna, perché Egli ha scelto la via della fedeltà, della verità, ma soprattutto della fedeltà, quindi la contrapposizione delle due vie che qui viene ricordata, che fin dall'inizio egli ha aderito agli insegnamenti del Signore, ha accolto la sua via, ma avverte la necessità ugualmente di chiedere il dono, la protezione di Dio e di tenere, che tenga lontana la via della menzogna, perché è sempre lì. Anche uno che segue la via della fedeltà non è che non abbia più, come dire, la via della menzogna sia una via ormai lontana, è lì, è sempre lì, E quindi la necessità di chiedere al Signore che tenga lontana la via della menzogna, la si può sempre scegliere, in qualunque istante, in qualunque momento in cui si è, questo orante è, che ha scelto la via dei comandamenti di Dio in modo deciso. E allora, all'ultimo versetto, molto bello, corro sulla via dei tuoi comandi, perché hai allargato il mio cuore. Il tema appunto del diletto del cuore, del diletto della legge, della gioia della legge che si fa presente. E poi subito dopo la strofa successiva, che è caratterizzata da tante richieste da parte dell'orante, che il Signore mostri la sua via, che gli faccia comprendere, che diriga sul sentiero sul sentiero dei suoi comandi, che pieghi il suo cuore verso le sue testimonianze, che distolga gli occhi dal guardare cose vane, eccetera, dove notiamo come il punto principale del Salmo è la Torah e l'osservanza della Torah, che è la via della sapienza, ma non è sufficiente. E bisogna chiedere anche la custodia di Dio, la grazia di Dio, che Dio intervenga con il suo favore. Sì, ho scelto la via dei tuoi comandi in modo deciso, ma non è tutto, ci vuole la grazia del Signore continua, che accompagni, che prevenga e che accompagni i passi di colui che ha scelto la via del bene, della legge. Poi la strofa successiva troviamo dove troviamo la parola principale, amore. Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa, la salvezza invocata per poter ancora più fare sì che la legge del Signore divenga la delizia e per poter amare i decreti del Signore, la sua legge. E ancora la strofa successiva, Zain, appunto il ricordo. Il ricordo della parola del Signore, ricorda la tua parola, la parola data al tuo servo con la quale mi hai dato speranza. E questo, se non ricordo male, è l'unica invocazione, e l'invocazione questa volta è ancora al Signore, che si ricordi. Non solo c'è il dovere, la necessità di ricordare la legge, versetto 52 per esempio, ricordo i tuoi giudizi, Signore, eccetera, ma soprattutto che il Signore ricordi lui la parola data al servo, e allora tutto si compirà e tutti gli argomenti che l'orante porta, perché il Signore si ricordi, perché tutti i verbi in realtà che seguono nei versetti successivi sono tutti al passato. Questo tale tira fuori gli argomenti perché il Signore si ricordi, perché di fronte agli scherni degli arroganti egli non ha deviato dalla legge, perché egli si è ricordato sempre dei giudizi del Signore, perché ha ricordato il nome del Signore lungo la notte, ha osservato la legge, e questo mi è accaduto, dice, perché ho osservato i tuoi insegnamenti, perciò ricordati. Ecco il versetto primo: ricordati della parola che hai data al tuo servo con la quale mi hai dato speranza. E poi la strofa successiva, dove troviamo affermata che la parte del Signore, la sua parte dell'orante è il Signore. e perciò ha detto questo tale di osservare le parole del Signore, le sue parole, perché egli è la sua parte. Il modo con cui il Signore nella sua vita è la sua parte è l'osservanza della legge. La vede così, molto bello, la implorazione, comunque altri argomenti che vengono dati, e poi l'ultimo versetto: della tua misericordia, Signore, è piena la terra, insegnami i tuoi decreti. Anche qui la richiesta che il Signore insegni i suoi decreti, che egli ha seguito fin dalla giovinezza, ma che ha bisogno ancora della luce del Signore per impararli, non solo per seguirli, ma per impararli. Ed è così, colpisce il fatto che nell'ultimo versetto mette insieme la necessità che il Signore insegni i suoi decreti al fatto che della misericordia del Signore è piena la terra. Il legame molto probabilmente è che colui che chiede al Signore che insegni i suoi decreti dice: io lo chiedo a te che sei il misericordioso, che riempi la terra delle tue misericordie. E alla fine di comprendere che, se torniamo alla prima strofa che abbiamo visto oggi, la via del Signore con la quale egli agisce su tutta la terra è la via della misericordia, e quindi comprendere che alla fine l'ultimo insegnamento della legge è la misericordia. Siate misericordiosi come io sono misericordioso, dice l'Antico Testamento ripreso da Gesù nel Vangelo. E poi finalmente arriviamo ai versetti di oggi. Adesso tocca a voi. Sono tante le cose, ne abbiamo scelte alcune, è veramente ricco.
Diceva Sandro del Dalet, no? Il Dalet che richiama appunto Derech, la via, e questa si può chiamare strofa? Strofa, quella di oggi?
Si chiama strofa,
non lo so. Ecco. Ecco, questa è la strofa del Tet, e il Tet è una lettera poco diffusa, e il Tet richiama subito Tov, che è il buono, bene, e Tuv, che è la bontà, e noi lo troviamo proprio all'inizio di tanti versetti. E mi sembra che ci sia anche un legame interno tra il fatto di, nella richiesta di insegnare, che riprende quella della strofa precedente, e insegnami bontà, e poi insegnami i tuoi decreti, e il tipo di particolarità che ha appunto questa strofa, e cioè che non c'è più solo la contrapposizione tra colui che parla, che è il giusto, e gli empi, malvagi, superbi e così via, ma c'è in un certo senso una contrapposizione interna al giusto, ciò che ero e ciò che sono. Quindi c'è, come dire, l'abbozzo di una storia, no? Il giusto errava e poi è stato umiliato dal Signore, e ora ha imparato a seguire i comandamenti e a credere alle promesse. Ecco, quindi questo insegnami che dicevo prima è in un certo senso la risposta del giusto, cioè riconosce che l'umiliazione lo ha aiutato a imparare, è stato un bene per lui, e chiede quindi al Signore di insegnargli.
Perché mi ha colpito anche a me gli ultimi due versetti della strofa di oggi, Dice appunto bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti, e continua appunto che questa Torah della tua bocca mi è preziosa più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. E ho trovato nei proverbi una conseguenzialità proprio uguale al capitolo 3, il versetto 12 fino al 14, e dice: figlio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. E poi dice: beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Dunque qui il salmista accetta la pedagogia del Signore. Il Signore stesso, Gesù, che pur essendo figlio, ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì. Secondo me c'è tutta una conseguenzialità molto puntuale, ecco, in questo. Ho citato Ebrei 5:8.
Quello sulla correzione.
Beh, il contenuto di questa umiliazione, bene per me se sono stato umiliato, e, non so, io pensavo che si potesse dedurre dal 67, prima di essere umiliato andavo errando, e, ma ora osservo la tua promessa. E questo verbo qua, shagag, è raro, compare poche volte, è legato alle inavvertenze, ai sacrifici per le inavvertenze. E penso che si dica appunto, anche forse l'italiano rende bene, questo errare non è un abbracciare la via dell'impietà, però è rimanere coinvolto, rimanere confuso, e in questo suo annebbiamento ha trovato l'umiliazione. E a me sembra che sia la prima ricorrenza nel Salmo dove si vede che c'è una caduta del giusto. Era sempre stata presentata l'impietà e anche la persecuzione che arrivava dagli empi, il rischio per cui appunto chiedeva "allontana da me la via dell'iniquità". A me pare che questa sia la prima volta in cui si dice che lui in qualche maniera è stato coinvolto. È stato coinvolto suo malgrado, senza averla abbracciata in maniera più così laterale, però dice: bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Cioè, mi pare che in questo senso qua ne traga poi una lezione per rafforzarsi nella sua osservanza. E dico solo ancora, mi ha colpito questo 66, perché insegnami, tante volte ha chiesto: insegnami la tua legge, i tuoi decreti, con i vari sinonimi. E qua dice: insegnami il gusto del bene. E, cioè, mi pare che, come tante altre volte ha chiesto, di poter essere rafforzato nella promessa, nella fiducia sulla promessa di Dio, che il Signore gli faccia vedere. E, insomma, mi sembra che lui chieda anche di poter non distaccarsi dalla legge grazie a un pegno di gusto, di gioia che gli venga, al contrario degli empi, 70, insensibile come il grasso, traduce la Cei Nuova, e il loro cuore. Invece lui chiede di poter avere una sensibilità, una...
Voglio dire due cose. Una sulla grazia stessa. Dice: nel senso molto, se l'ultimo rispetto della strada di ieri rispetto della sua misericordia, del suo amore e della terra, oggi si fa vedere tutti gli uomini fai bene. Vieni per me, c'è oggi nel rispetto di oggi, per 6 volte a parola viene bontà. E io non so l'ebraico, ho visto il disegnino mi sembra che sia senza lo stesso questa radice di bontà. E questo amore esclusivo di Dio che diventa la terra non basta, vuole comunicarsi anche a noi, dice noi per essere veri figli di Dio è necessario che siamo ripieni del suo amore. La cosa invece che non è legata come commento è che leggendo che si resta ai piedi questa buona volontà e si dice una cosa. Mio nonno aveva 2 sorelle, tutte e 2 monache di clausura nella situazione. Lui era il tutore. Dentro c'era una, c'era la più vecchia, la quale era già confino per tutta la festa. Quando c'era nel paratoio, ha detto, Giuseppino mio, Giuseppino mio, e non si chiamava Giuseppe, ti auguro tanta bontà, tanta bontà. Ha ripetuto tante volte, una vita consumata per il Signore e raggiunto a quel punto augurava la bontà e se Dio è buono e fa il bene. E a noi voglio insegnare la stessa cosa, questo amore è così di Dio.
Ma questo verbo qui di prima di essere umiliato io sbagliavo, come verbo in greco è abbastanza simile al verbo errare, infatti l'ultimo versetto dice io ho errato come pecora perduta, allora mi è venuto in mente il capitolo famoso di Isaia 53 dove dice che tutti noi come pecore andavamo errando. E in questo canto del servo ci sono molte parole che ricorrono di questa stanza, appunto la disciplina del Signore, dice bontà e disciplina e conoscenza insegnami, sono appunto è la disciplina che è ricaduta sul servo, cioè la correzione che è ricaduta sul servo che ci dà salvezza, e in greco dice la disciplina della nostra pace, dice nel testo dei 70.
Sempre a proposito del versetto 67, che mi sembra che tutto giri attorno all'umiliazione in questa pericope, volevo fare un parallelo con Deuteronomio 8:2, molto bello, perché dice ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. E al versetto 16 sempre del Deuteronomio dice nel deserto ti ho nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. Cioè, volevo sottolineare il fatto che il Signore non è contento di umiliare. Secondo me è perché vede oltre. Noi non vediamo oltre, noi vediamo davanti, però il Signore vede oltre. E allora, andando avanti alle Lamentazioni, il capitolo 3 dice, al versetto 32, ma se affligge avrà anche pietà secondo il suo grande amore, perché contro il suo desiderio egli umilia e affligge i figli dell'uomo.
Anch'io avevo notato, come diceva Sandro prima, quello che chiediamo nella colletta, quest'unico bene necessario. E allora dalla colletta mi era venuto da collegare la parte di ieri, la strofa di ieri e la strofa di oggi, perché cioè mi era venuto da collegarle, però mi era venuto in mente un passo del Vangelo, il Vangelo di Luca, il brano di Marta e Maria, e dove appunto Marta dice al Signore: "Di a mia sorella che mi aiuti", e Gesù risponde: "Tu ti affanni per molte cose, ma una è necessaria". E poi dice Maria, infatti, il greco usa proprio le stesse parole, dice «tin agatin merida», la parte buona si è scelta. Allora, così, pensando a questo, al versetto di ieri che diceva «mia parte, mia porzione sei tu, Signore», e oggi appunto questo, il bene del Signore, tu hai fatto il bene, tu sei buono, e mi sembra proprio che appunto in un certo senso il salmista ha sperimentato, cioè ha sperimentato la bontà del Signore, e quindi come dire, è arrivato un po' alla conclusione che il Signore è la sua parte, che è la parte migliore, è la parte buona, e chiede al Signore di confermarlo in questa via, e sa che i suoi comandi, i suoi decreti sono proprio la via per rimanere nella bontà, nell'amore del Signore, come appunto Maria stava ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. È sembrato così molto bello.
È proclamata la bontà di Dio. Hai fatto il bene al tuo servo secondo la tua parola, eccetera. Insegnami la bontà, o il gusto della bontà e della conoscenza. Però io ho visto come... E poi c'è l'affermazione: prima di essere umiliato andavo errando. Ripresa poi subito dopo... bene per me se sono stato umiliato. Cos'è questo errare? Ho pensato che di questa umiliazione ne ha già parlato tante volte prima, ha detto tante cose, ha chiesto la protezione di Dio, ha detto che non ha mai deviato. Quindi è un po' strano vedere che adesso dica Shagag come peccare. Non credo che voglia dire così, io ho inteso così, perché dice: molto mi hanno schernito gli arroganti, ma non ho deviato dalla tua legge. Quando sono stato umiliato dagli avversari, io ho ricordato la tua legge, sono stato fedele. E poi chiede la protezione di Dio. E allora cos'è? Per me la punta sta nell'affermare, nel dire che il Dio che ha sempre fatto il bene al suo servo, ha fatto bene anche quando ha lasciato che lo schernissero, perché ha imparato la via del Signore. E l'errare è, sì, io consideravo come un momento da cui uscire, finire, perché l'umiliazione, io sono stato fedele, ma falla terminare. E qui la vede sotto una luce diversa, dice: è stato un bene per Bacco. Essere umiliato è stato un bene, perché ho imparato a seguirti. Cioè vede con una luce nuova quello che prima aveva affermato, la sua situazione. Mi umiliano, mi perseguitano, vieni in mio soccorso, perché io ti sono stato fedele sempre. E qui dice, ma è poco dir così, è stato un bene per me essere umiliato. Perché? Perché dice, no, è bello. È bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti, perché sono stati l'occasione che mi hanno confermato nella tua legge, attraverso la tua grazia, l'assistenza della tua grazia, ma la vede così, e quindi alla fine tutto è bontà. Anche questi, la bontà del Signore non si esprime solo nel fare il bene al servo, ma anche in quei momenti, vedere la bontà di Dio, la mano di Dio anche in quei momenti.
Io ho interpretato così, forse, però mi pare molto, molto profondo. È l'esperienza della fedeltà alla legge del Signore che lo porta a dire così, riscontrare che Dio è fedele, Dio si è ricordato, e anche quei momenti fanno parte del piano del Signore, della sua misericordia. È chiaro. Qui c'è, se vogliamo, non solo, insomma, ma è molto bene, insomma, pensare poi a Gesù, a vedere così tutta la vicenda di Gesù.